Carta vetrata di Alberto Gaffi con Fabrizio Patriarca e tanti libri.
Ben tornati con Carta vetrata, una nuova puntata, una puntata di fine anno scoppettante perché abbiamo ospite speciale, una donna splendida, una forlivese che trapiantata a Roma ormai da parecchi anni, Eleonora Mazzoni. Che cosa rappresenta per te, donna di teatro, la letteratura? Un punto di approccio, un punto di arrivo? Cos'è? Parti dalla letteratura o arrivi alla letteratura?
È il punto di partenza, nel senso che io ho fatto il liceo classico, poi ho frequentato l'università a Bologna, sono laureata in lettere moderne.
Non al DAMS, quindi?
No, lettere moderne, sono laureata in italianistica con Ezio Raimondi. In realtà, quindi, diciamo, il primo amore da quando ero adolescente è stata la letteratura. Letteratura italiana ho divorato, mi ricordo nell'adolescenza, tutta da Pavese a Moravia.
Il Novecento, non l'Ottocento.
Pratolini, benissimo. Cioè tutti, anche proprio i minori,
giusto.
Cassola. Per poi, un grande amore, Promessi Sposi, che poi ho mantenuto.
Quindi
per
ritornata
tutta la mia vita.
All'Ottocento.
Sì, esatto. Però diciamo che è proprio l'amore è per la letteratura. Poi ho passato varie fasi, quindi non so, all'università l'amore per l'Ottocento francese e contemporaneamente per la letteratura russa.
Magnifico.
Sempre dell'Ottocento. Però diciamo che il primo anno di università, con un gruppo di miei amici coetanei, anche loro universitari, anche loro amanti della letteratura, molti di quali hanno fatto un'ottima carriera, tra l'altro come scrittori pubblicati da case editrici importanti.
Poi ci direi qualche nome, siamo curiosi.
Va bene.
Chi ti ha sedotto?
Vabbè, erano i miei amici dell'università, insomma.
Top secret, brava.
No, nel senso, Guido Conti, che adesso è pubblicato con Mondadori,
per banco.
Davide Rondoni, insomma, che è poeta, giornalista, insomma, un gruppo di gente.
Guido Conti che ha scritto il libro sul Po, praticamente.
Esatto.
L'abbiamo intervistato qualche puntata fa.
Di Parma. Io ho iniziato a fare con un gruppo di miei amici teatro. Mi ricordo che abbiamo rappresentato il Settimo Sigillo di Bergman.
A Cipicchia.
Sì, faceva la regia un ragazzo, insomma, di una decina d'anni più grande di me, che già faceva laureato anche lui, già faceva però come professionismo, come era un attore professionista, e ci aiutò nella regia. E lì nacque proprio l'amore per il teatro. Mi ricordo recitando una scena particolare del Settimo Sigillo, io facevo l'adulto. E a un certo punto morivo e avevo questo dialogo con la morte, che è proprio tratto dal film, dalla pièce poi teatrale che abbiamo rappresentato. E mi ricordo che il regista disse: adesso tu pensa che ti stai allontanando da tutto, da tuo marito, dagli uomini che hai avuto, dalla vita. Mi faceva sedere su questo tronco orizzontale e c'era il dialogo con la morte. E io in quel momento lì ho detto: voglio fare questo per tutta la vita. Nel senso che fu un momento talmente emozionante, anche se avevo 20 anni, cioè l'idea di dover guardare per l'ultima volta le cose e cercare di medesimarmi in questo sentimento, ho detto: voglio fare questo per tutta la vita. Infatti poi mi sono laureata, però già avevo cominciato a fare dei corsi di teatro e poi ho preso il diploma alla scuola di teatro della Galante Garrone a Bologna.
E quale tipo di teatro preferisci? Quello appunto che continuavi a fare teatro parlato, oppure sei arrivata al famoso teatro dell'assurdo, dei silenzi, dei rumori, dei movimenti, ecco, quello che si dice anche il living theater, no?
Sì, sì. Allora, diciamo che io poi come professionista ho fatto molto teatro classico, quindi ho fatto tantissimo Shakespeare, Goldoni, ho fatto l'Annuncia Maria di Paul Claudel, il Decamerone, quindi ho lavorato sui la parola e sui testi classici, però come formazione ho avuto degli insegnanti che poi ho incontrato al di fuori della scuola, tipo il mio grande insegnante è stato Danio Manfredini, che trovo che è uno degli attori italiani più bravi e completi come formazione.
Eclettico,
e lui viene comunque da Grotowski, dal teatro degli anni 70, e quindi lavoro sul corpo, appunto sulla non parola.
La non parola.
E secondo me le due cose vanno fatte insieme.
E lo troviamo anche nelle Difettose, qualcosa del genere, anche lì il non parlare e far parlare il corpo, no?
Secondo me sì. Diciamo che io credo che si veda che vengo dal teatro.
Assolutamente.
Ho imparato tantissimo dal teatro, il sottotesto, il lavoro sul sottotesto,
esatto.
La battuta è quello che appare, ma poi c'è dietro il pensiero, è un altro,
esatto.
Molte volte.
E la narrativa, la letteratura alta, riesce a essere descrittiva senza essere descrittiva. Non so se il gioco di parole è abbastanza esplicito, nel senso non è didascalica, ecco.
Assolutamente, assolutamente. assolutamente, sono d'accordo.
Un'ultima domanda prima di lasciare un piccolo brano musicale. Cosa pensi di Conrad, il famoso scrittore dell'attesa, linea d'ombra, quel mondo che poi ritroviamo in qualche modo anche in Beckett, in tante sue rappresentazioni, il nastro di Crap, ma non solo.
È un tipo di, come dire, di letteratura, di scrittura che adoro, anche appunto perché è il maestro del non detto, cioè, e quindi quello risulta interessante sia come scrittrice che come attrice, cioè recitare quelle cose lì, insomma, poi è eccezionale, insomma, è un'occasione.
A dopo.
A dopo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, siamo sempre in diretta con Eleonora Mazzoni per parlare di letteratura e il viaggio che è un viaggio reale, viaggio interiore. Eravamo arrivati a Conrad, eravamo arrivati a Beckett, ma soprattutto vogliamo parlare delle difettose, che è un viaggio anch'esso interiore.
Sì, io l'ho concepito come un romanzo di formazione, quindi la mia protagonista Carla Petri inizia in un certo modo e finisce totalmente in un altro, perché nel frattempo diciamo che il romanzo racconta un anno di vita della protagonista, solo un anno, con flashback sappiamo anche quello che è successo negli anni precedenti, nel tempo precedente, però diciamo io racconto un anno soltanto. In questo anno lei cambia, è un percorso di formazione in cui lei cambia proprio la percezione che ha della realtà, della vita, cambia il rapporto con le persone. Ad esempio un personaggio che a me piace molto è il suo allievo preferito, lei insegna lingua e letteratura latina all'università. Come dire, questo percorso di formazione le toglie, come dire, un velo dagli occhi, dai sensi, per cui lei finalmente riesce a vedere questo suo allievo preferito del cuore che pensava di conoscere bene e si accorge che è totalmente diverso da quello che lei aveva immaginato fino a poco tempo prima.
Era uno schermo che lei aveva proiettato,
sì,
di
sì,
se stessa,
cioè, il viaggio
dell'alunno.
Sì, attraverso il dolore che lei vive, il dolore le toglie un velo dalla...
Sì, ma non diciamo tutto subito, sì, perché è un dolore importante che poi è il centro del libro,
sì,
sul,
sì,
quale si costruisce sia l'attesa di questo dolore sia poi il dopo.
Sì.
Ma torniamo alla letteratura. Ti sei formata, dicevi, sul teatro, quindi il teatro come parola, ma anche come non parola, metatesto. Ecco, vorrei tornare proprio a questo argomento. Quanto il teatro, con i suoi tempi, ti ha aiutato poi nella gestione della pagina? Perché anche la pagina ha i suoi tempi di lettura. Quanto sei riuscita a sentire il tempo, il crono, anche della pagina e della scrittura? Poi il libro che hai scritto non è assolutamente un piccolo libro, sono tante pagine. Quindi quanto sei riuscita ad essere asciutta, nonostante la scrittura così prolissa, ecco?
Sì, io amo la scrittura asciutta, secca, che è frutto di un lavoro. Diciamo che io sono partita da 440 pagine, le ho ridotte a 200, quindi facendo un lavoro di scarnificazione, di asciugare, tutto ciò che non era necessario toglierlo. E quello è un lavoro che a me piace moltissimo, è una sorta di montaggio cinematografico, tagliare, collegare cose che all'inizio non sono collegate. E diciamo poi il lavoro che ho fatto è sul ritmo, perché ho imparato dal teatro il valore del ritmo di una pagina, quindi non so, se fai un monologo il cambio dei ritmi nei punti
è
basilari,
fondamentale.
Negli snodi importanti, e ho cercato di io tra l'altro leggo sempre ad alta voce il mio testo tutte le volte che mi
trucco.
Rimetto, sì, devo dire che ho bisogno proprio di e lì senti proprio quando non funziona qualcosa, perché comunque la lingua è musica.
Esattamente. Il montaggio cinematografico, perché tu hai fatto anche tanto cinema,
sì.
Quanto ha influenzato anche i cambi scena, per esempio il montaggio della trama?
Sì, ad esempio è molto importante, secondo me, io do molta fiducia al lettore, non ho bisogno di dire tutto, so che seguirà, che anche se faccio delle ellissi lui capirà, e questo viene dall'aver guardato, aver visto tanto cinema e anche tanto teatro, quindi il fatto che come si fa a passare da una scena a un'altra l'ho imparato, diciamo, molto anche dal cinema. La sospensione, non dover spiegare,
esatto.
Tu dai degli input e sai che il lettore, se ti segue, se è attento, capirà senza che tu gli dica tutto, anzi è molto più interessante non dire tutto.
L'importante è non perderlo il lettore, tenerlo sempre attaccato alla pagina, perché questo è il grosso difetto di molte persone che vedono troppo cinema e pensano che possa essere trasposto così com'è sulla pagina, invece non è così.
Assolutamente, cioè sono altre regole, uno deve comunque conoscere. Io poi leggo tantissimo, quindi devo dire, poi imparo molto dalla parola scritta, guardo tanto cinema ma anche leggo tanto. Però diciamo che ad esempio la cosa che diceva Hitchcock, i suoi film, lui li definiva pezzi di torta, pezzi di realtà che però avessero, come dire, il gusto di un piatto prelibato, nel senso che la realtà può essere estremamente noiosa, lui tagliava le parti noiose, metteva, e questa io ad esempio la ritrovo, cioè a me piace essere presa da un libro, essere eccitata da un libro, e vorrei riuscire, adesso umilmente lo dico, però di tenere l'attenzione anche parlando appunto di ovociti e di mestruazioni, come spesso ho fatto nel mio romanzo.
Ecco, poi arriveremo anche a parlare di trama e di argomenti. Quanto è importante l'argomento della femminilità, perché Carla, come anche nel romanzo di Moravia, entrò Carla, no? Che è proprio l'incipit indifferente.
Sì.
Quanto è importante la femminilità del tuo protagonista in tutta la trama e i suoi problemi di donna. La donna di fronte, nuda, al suo problema, come si pone, come affronta con coraggio, con la sua caratteristica di essere non il sesso debole, secondo me voi siete il sesso forte, quello vero sul quale si costruisce l'esistenza dell'umanità, attraverso appunto anche il problema della maternità, ma non solo, della coppia e via di seguito. Ma questo ce lo diremo fra pochissimo. A dopo.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con Carla Mazzoni e soprattutto con il suo romanzo Le difettose, casa editrice Einaudi, 200 pagine, per parlare di dolore. Dolore al femminile, dove c'è Carla Petri, protagonista di un qualcosa che incominciamo a voler svelare ai nostri ascoltatori. Qual è il dolore di Carla?
Carla, diciamo, è una donna che ha quasi tutto, perché ha un compagno in gamba, ha un buon lavoro all'università, come dicevo prima fa la ricercatrice, insegna lingua e letteratura latina all'università, un lavoro magari non particolarmente dal punto di vista economico incredibile, però estremamente stimolante, che a lei piace. Poi a lei piace il rapporto con gli studenti e con i classici latini, soprattutto Seneca, che è il suo autore preferito. È una donna vincente, una donna che si è posta degli obiettivi nella vita e li ha sempre realizzati, una donna energica, determinata, con una certa sensualità, che a un certo punto diciamo che ha superato i 35 quando comincia a voler avere un figlio, e la troviamo all'inizio del romanzo che ha 39 anni e 2 mesi e sta iniziando il secondo tentativo di fecondazione artificiale, perché non è riuscita finora ad avere un figlio che lei desidera. Quindi il suo dolore è questa mancata maternità.
Molto d'attualità. Possiamo dire che è una...
una donna su cinque, una coppia su cinque ha problemi di infertilità nel nostro mondo occidentale.
Che parte il lavoro tardi, le donne riescono ad avere una carriera stabile, una certezza di poter costruire una famiglia, avere dei figli molto tardi, e quindi a 35 anni l'orologio biologico incomincia a rallentare.
Sì, a scricchiolare. Quindi... Sì,
no,
sì,
non esageriamo.
Però sì, no, è così, perché diciamo che l'età si è allungata, ma l'età fertile
è la stessa.
È la stessa, anzi è diminuita rispetto alle donne delle caverne. È diminuita perché insomma, lo stress, gli ormoni nelle carni, nelle acque, non si sa che cosa, ma insomma comunque è diminuita.
Anche la magrezza.
può darsi, noi così sempre...
La donna del passato era
abbondante,
proprio... Abbondava, quindi aveva anche più sangue per poter alimentare.
E questo attrito, diciamo, tra cultura e natura mi sembrava un tema interessante.
Assolutamente.
Cioè la natura che ti fa essere fertile a 15 anni e la cultura, la società che comunque ti spinge a diventare madre più tardi, cioè a realizzare prima il tuo essere donna, il tuo essere persona, quindi attraverso un lavoro, attraverso anche l'incontro con un uomo che ti faccia venire voglia di fare un figlio.
Assolutamente. Perché questo del rapporto con un uomo che vuole essere padre è anche uno dei grossi problemi che sono nel libro presenti, no? L'uomo che tenta di rimanere sempre privo di responsabilità, l'eterno Peter Pan, insomma, che non ha voglia di diventare responsabile di una nuova creatura?
Come dire, secondo me ci sono due paradigmi.
Dilla tutta,
culturali.
Non aver bontà.
No, nel senso, ci sono due paradigmi culturali, secondo me, che noi abbiamo cercato di far coincidere, ma che nei secoli sono sempre stati disgiunti. Da una parte esisteva il matrimonio religioso e procreativo, e dall'altra parte esisteva l'amore, la passione, che era assolutamente adulterina, dall'amore cortese in poi. Questi sono i due paradigmi. Noi abbiamo cercato adesso di metterli insieme, quindi di fare famiglia con l'uomo che si ama, con cui c'è passione.
È dura.
E queste due cose è come se non riuscissero a stare insieme. Quindi, insomma, è interessante anche questo.
E tu hai affrontato questo tema?
Anche questo, cioè sotto ci sono tutti questi temi, appunto non esplicitati come li stiamo facendo, come stiamo facendo adesso,
sì,
però ci sono.
Chi leggerà il libro li troverà, non li troverà. Mm. Questo è anche un po' una caccia al tesoro.
Sì, sì.
Perché noi al lettore diamo il compito di leggerlo, ma anche di leggerlo come vuole.
Assolutamente.
Perché poi non è una guida alla lettura, noi stiamo dando dei segnali, delle curiosità, dei piccoli tracciati di lettura, ma che devono diventare un po' come le mollichine di pane, di pollicino, mm-hmm, per seguirle oppure no. Poi il libro si può leggere in modo anche assolutamente indifferente, no, a tutto questo metatesto di responsabilità, di dramma, perché c'è una trama che è travolgente, porta veramente pagina dopo pagina a dire come andrà a finire. E noi non lo diciamo,
non lo
questo.
Diciamo, no.
Benissimo, a fra poco allora.
Carta vetrata.
Rieccoci con Carta vetrata e con la lunga puntata insieme con Elena Mazzoni. Perché gli uomini, Marco in particolare, nel tuo romanzo sono trattati così male? Se lo meritano oppure no?
Io non credo che sia trattato male, Marco.
Ancora peggio lo devi trattare.
No. Nel senso che non ho voluto. Sicuramente il romanzo parla molto di donne.
Esatto.
Sicuramente la protagonista è Carla e c'è anche un coro di donne molto
E tu sei
importante.
Molto amica delle donne.
Diciamo che parlando di maternità, io volevo raccontare soprattutto le donne, perché la maternità rimane comunque una grande questione femminile.
Ma guarda un po'.
Però, Marco,
ancora non partoriamo.
Non partorite. E c'è una grande invidia della gravidanza.
Poi però, del pene, non della gravidanza.
Esatto, ma è più della gravidanza che del pene, secondo me. Però diciamo che non l'ho voluto trattare secondo gli stereotipi. L'uomo che non capisce, l'uomo un po' cattivello, un po'
egoista. Questi sono più facili da capire e da subire. Invece il tuo modo di colpire,
esatto,
è più profondo.
Esatto, nel senso che io ho voluto comunque rappresentare un uomo molto in gamba, quindi un uomo intelligente, un uomo dolce, un uomo che la ama profondamente.
E tu l'hai scritto prima di Sfumature di grigio, dove
sì,
l'uomo è stupendo, però poi ti schiavizza.
Sì. Diciamo che no, l'ho letto dopo.
Assolutamente. Esatto.
L'ho letto in inglese, ma dopo, insomma. Però diciamo che è chiaro che anche un uomo così perfetto, di fronte a questa maternità che diventa da desiderio, piano piano scivola in ossessione, perché purtroppo io ho vissuto questo, perché poi è parte da, anche se non è il libro autobiografico, però nasce da un'esperienza personale. Io ho conosciuto migliaia di donne come me, soprattutto in chat, ma anche nelle sale d'attesa dei reparti di procreazione medicalmente assistita, con lo stesso problema, cioè di desiderio che si trasforma in ossessione, perché il desiderio di maternità è un desiderio che non è come tutti gli altri desideri, un desiderio che ha a che fare con l'identità della donna profondamente, è un desiderio molto complesso, anche ambivalente. Ma anche se una donna può vivere al 100% come donna senza aver fatto figli, anche se secondo me il materno è una categoria più ampia del fare semplicemente figli, comunque sicuramente è, come dire, un aspetto enorme.
È un buco nero.
Sì, esatto.
È un grosso buco nero.
Esatto, quindi comunque, diciamo, di fronte a un'ossessione del genere, la coppia spesso attraversa, anche la coppia più solida, un periodo di crisi, perché è come se non ci si riuscisse più a capire e soprattutto a comunicare, perché la donna si sente, quando il problema è suo, a volte un terzo dei problemi di coppia nel non avere figli parte dall'uomo.
Calca l'acceleratore. Non abbiamo problemi impotenti e sterili, nessun problema, vai avanti.
Però diciamo, in questo caso qui, diciamo, è probabilmente Carla, nel senso che Carla ha 40 anni, quindi c'è un problema suo di età avanzata.
Avanzata, diciamo, non più giovanissima.
Non più giovane, ma è purtroppo, come ho detto,
tardipara, come si dice?
Nullipara, tardiva.
Attempata.
Però diciamo che questo è bello, perché anche è un altro tema del libro che mi piaceva bello, mi piaceva molto il rapporto con il tempo. Questa società che è vero esalta la giovinezza, però questa giovinezza ha dei contorni poco definiti, per cui la puoi protrarre per molto grazie alla chirurgia estetica, allo stile di vita che è cambiato, alle palestre, alle creme, eccetera. Quindi, come dire, si è eterni giovani, anche se appunto la pubblicità poi esalta le adolescenti, ma in realtà siamo tutti eterni giovani. In un reparto di procreazione medicalmente assistita, se hai 39 anni sei irreparabilmente vecchia. Mi piaceva questo tema che porta dietro anche, come dire, una riflessione sul tempo, sulla propria vita, su dove si è sprecato o perso il tempo, dove è andato a finire, cosa, perché non ci siamo presentati a volte agli appuntamenti importanti della vita in tempo. E allora è una riflessione anche un pochino più filosofica e più ampia sulla propria esistenza, fondamentalmente.
Ma continuiamo a dedicargli un'altra riflessione dopo una piccola pausa.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con Mazzoni e Eleonora, non Elena come purtroppo mi hanno fatto notare degli ascoltatori da casa, perché io, come al solito, sbaglio i nomi, non i cognomi però, per fortuna. E quello che è importante nella ricerca, quando uno cerca un libro, è il cognome,
sì.
Perché l'elenco notoriamente sia delle biblioteche come delle librerie è per cognome, e noi vogliamo parlare, tornando al libro Le difettose, di un altro personaggio che crea tanti problemi a Carla, la mamma, la madre italiana, ma che è poi un po' l'archetipo di tutte le madri del mondo. E partendo da Sofocle, che tu ami molto, ci hai detto che ti sei formata a Bologna all'università proprio su Seneca, su Euripide, Medea, che è l'archetipo appunto ancora più antico della madre di tutti noi. Com'è la mamma di Carla?
Allora, la madre di Carla è una donna fredda, distante, come dire, distratta. È la donna, la mamma per eccellenza, la madre sacrificale che, diciamo, ha dato tutta la sua vita per i figli, ha avuto 4 figli con estrema facilità. Lei la definisce la fattrice per eccellenza, però eternamente insoddisfatta, come spesso le donne italiane, le madri italiane, soprattutto di una certa epoca. Parliamo di donne che non hanno deciso di fare figli, diciamo che fino agli anni 70 diciamo una donna si sposava e faceva figli automaticamente, era un po' un diktat, non era una scelta, e quindi è una donna di questi tempi, una donna di un'altra generazione che ha fatto tanti figli con facilità, ma che forse Carla ha sempre sentito una sorta di insoddisfazione, una sorta di risentimento anche nei confronti dei figli, per forse non avergli impedito un'altra vita che avrebbe desiderato.
Perché le cose non svolte, le professioni, le carriere non svolte da quelle madri, in qualche modo pesano anche sulle figlie, che magari le riescono a realizzare, e c'è un'invidia, dice: tu sei riuscita, però non sarai mai madre come sono stata madre io. Quindi io ho portato a compimento il più alto dei ruoli, il compito che mi rappresenta vicina alla Madonna, no? Una sorta di Torre Eburnea, anche lì la santità della madre, la madre è santa, no? Per noi italiani, ma per molti popoli. E invece tu sei una donna in carriera, sì, hai avuto successo, ma non conta niente in qualche modo.
Paradossalmente io ho fatto che in realtà nella sua vita Carla ha avuto una madre, che era la madre di sua madre, la nonna Rina, una energica romagnola, coraggiosa,
tenera.
Bella, tenera, avanti col tempo, nel senso che è una donna che ha sempre lavorato, che si è separata dal marito presto.
Che ha capito Carla.
Che ha capito Carla perché è passata attraverso un grande dolore, un lutto che adesso non svegliamo,
no.
Un grande lutto, e questo lutto ha fatto in modo che in realtà la madre di nonna Rina, quindi la madre di Carla, sia riuscita a farla emergere dal dolore. E quindi, diciamo, nonna Rina rispetto alla madre di Carla è stata forse una cattiva madre, una madre anche lei a sua volta depressa, distaccata, insoddisfatta,
che l'ha portata altrove forse.
Esatto, però è riuscita a diventare madre facendo un percorso di formazione anche lei, esattamente come farà Carla nel libro, e diventa madre della nipote. riesce a diventare madre ed è un po', parafrasando Simone de Beauvoir, io questo volevo raccontare, cioè che madre si diventa, non si è, come donna si diventa, non si è. E in questo percorso di, appunto, di formazione femminile,
bellissimo,
materna,
questa, ripetiamola,
no. Che madre si diventa, è come dire, si impara la natura,
nulla distintivo,
assolutamente. Io poi appunto sono una culturalista e non una naturalista, quindi diciamo che ho un punto di vista chiaro su queste questioni. E quindi questo rapporto di madre in figlia, che poi ho trovato abbastanza comune, di magari di amore, perché c'è l'amore, però non si riesce a comunicare, non c'è un alfabeto del cuore, non c'è un alfabeto dei sentimenti, per cui l'amore non detto è come scava dei vuoti incolmabili. Ma in questo appunto desiderio frustrato di mancata maternità, Carla riesce ad avvicinarsi anche a sua madre, e il finale del libro, che appunto non svegliamo, però questo lo posso dire, c'è una telefonata, a me piace moltissimo, io mi commuovo tutte le volte che la leggo, è questa telefonata che fa alla madre e finalmente riescono a dirsi qualche cosa. Quindi recupera il rapporto con sua madre e in qualche modo lei si sentirà a suo modo madre, perché madre poi si può essere in tanti modi.
Ci anche sono tante della forme. Propria madre, quindi.
Lei diventa come madre della propria madre, la madre sta invecchiando e lei sente che ormai questo rapporto comincia a funzionare perché si sono scambiati i ruoli.
Chi ha necessità crea in qualche modo soddisfazione, poter essere utile alla propria madre che invecchia fa sentire Carla finalmente madre, finalmente utile a qualcuno, compie il suo disegno anche lei.
Sì, sì, sì. Che poi è interessante vedere, questo è una cosa che insomma non sono io a dirlo, sono sociologi e studiosi.
Anche tu lo dici.
No, beh, lo dico anche io. È interessante vedere che dove, perché ogni cultura, ogni società ha un modello di madre. La madre è sempre uguale, però comunque ci sono delle differenze. In Italia, appunto, come dicevamo prima, c'è questa figura di madre che per secoli, come dire, è stata soltanto questa la madre, cioè sacrificale, onnipotente, onnipresente, la grande madre perfetta. Esiste un tipo di analogo modello di madre anche in Germania e in Giappone. Guarda caso sono i tre paesi in cui la natalità è a zero, cioè in cui le donne molte volte è come se voltassero la spalla a questo modello quasi irraggiungibile, come se non si sentissero all'altezza e comunque non volessero ripetere quel tipo di modello.
Lo rifiutano perché è un modello che
una ribellione inconscia, però c'è.
No, no, ma c'è anche molte scrittrici. Io penso a Letizia Muratori, non so se la conosci,
certo.
Che ha scritto molto di questi argomenti della mancata maternità, poi lei non è neanche riuscita a avere dei figli, quindi continua questo sfogare una mancata maternità anche verso un rifiuto della maternità, che arriva poi a portare a dire che è giusto non averli, ma mi sembra arrivare un po' troppo oltre questo. Poi tu non lo fai, non lo dici, anzi per te è comunque una speranza che vuoi soddisfare.
Sì, anche se in Carla ho fatto un personaggio che per tanto tempo non ha pensato di essere madre, non è la madre tradizionale o la donna che vuole diventare madre a tutti i costi, cioè poi diventa che vuole diventare madre a tutti i costi, ma lì siamo già nel momento dell'ossessione. Però ecco, lei ha avuto, come dire, un'idiosincrasia nei confronti delle madri. Lei detestava le madri, perché detestava in fondo sua madre, e quindi non voleva per tanto tempo diventare madre. Semmai lei dice, avevo pensato di adottare, ma non di farne, perché avevo orrore delle madri. Quindi anche lì, come dire, non c'è la maternità con quella retorica anche abbastanza fastidiosa. Non ho voluto fare quella cosa lì, quell'essere madre con quella retorica che trovo stucchevole.
Ancora un break musicale, poi ritorniamo sempre con la Mazzoni a parlare di Carla Petri.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, bentornati con Eleonora Mazzoni e con Le difettose, casa editrice Einaudi, 16 euro, 200 pagine. Continuiamo a parlare di Carla Petri, la protagonista, del suo rapporto con la madre, con la maternità aspettata, desiderata, con Marco, il suo compagno, il suo fidanzato, con la carriera, con il lavoro, è una donna che si avvicina ai 40 anni, poco più, poco meno,
sì.
E vuole appunto diventare madre. Ma la madre di Carla, a che età ha avuto Carla?
Nel romanzo non lo dico, io ho immaginato intorno ai 23-24 anni, lei è la primogenita di 4 figli e la madre ha sempre fatto la casalinga, quindi non ha mai lavorato e ha avuto la figlia presto.
E avere i figli presto, poi io ne ho una memoria personale, può creare dei grossi problemi anche di invidia tra madre e figlia, non solo di invidia di carriera non fatta, perché poi lei avrà altri 3 figli, quindi dovrà dedicarsi praticamente tutta se stessa solamente al fatto di essere madre, ma anche l'invidia, come mi è capitato di vedere, tra madre e figlia con pochi anni di differenza tra loro, nel rapporto con gli uomini, nel sedurre per esempio anche il padre, il marito o altre persone che possono gravitare intorno alla famiglia. Quanto questa invidia di essere seduttive è mancata a Carla, o ha sentito magari mancare di più la madre di Carla?
Diciamo che la madre di Carla l'ha sempre vista come una donna che ha deglutito la sua femminilità, quindi con le gravidanze è come se non fosse diventata una non donna, ed è la stessa cosa che rischia poi di fare Carla, perché Carla nel momento in cui comincia a ormonarsi, a farsi le punture, a intraprendere il percorso di fecondazione artificiale, che è un percorso molto lungo e faticoso psicologicamente, economicamente, ma anche
destabilizza psicologicamente.
Sì, perché uno ha proprio una questione anche chimica, perché esatto, sono dosi molto alte di ormoni.
Chi arriva a prendere anche il litio per compensare depressioni forti.
Assolutamente. E sono punture che possono anche farti ingrassare, quindi perdere la tua
autostima.
Sì, la tua autostima, cosa che infatti succede a Carla. A un certo punto lei
puntuale.
Si vede proiettata in una vetrina di riflessi, in una vetrina di...
Chi è quella lì?
E non si riconosce e si rende conto che lei, che ha sempre subito gli sguardi degli uomini, che l'hanno sempre, anche per strada, l'hanno sempre guardata e ammirata,
fanno piacere
e che era, esatto, li aveva sempre amati questi sguardi, si accorge che non ha più gli sguardi degli uomini, cammina e nessuno la vede, è diventata invisibile.
Ma torniamo a Seneca.
Sì.
Tu hai sempre il cuore lì. Cosa pensi di aver introiettato e riportato della donna di Seneca?
Guarda, io credo che Seneca sia di grande attualità. Infatti sul comodino ho le lettere a Lucilio e secondo me sono qualcosa che uno dovrebbe tenere e leggersele
ogni
tanto.
Che bello sentire dire queste cose da una scrittrice giovane, quindi si è formata sui classici.
Sì. E trovo che veramente, ma sono talmente, a parte che sono tra virgolette semplici, cioè hanno tanti livelli di lettura, e anche una persona che non è laureata, cioè Seneca fa soltanto bene ed è una piacevole lettura.
E la donna di Seneca?
Allora, diciamo che Seneca io l'ho introdotto per vari motivi, perché diventa proprio un personaggio del libro. Cioè c'è Carla che
parla con lui,
quindi è proprio un personaggio, e parlano dei grandi temi della vita, quindi del tempo che passa, della vecchiaia, del dolore, della malattia, della morte.
E gli risponde.
E lui gli risponde, e quelle sono tutte frasi veramente di Seneca che ho montato, ma sono assolutamente prese da Seneca. E diciamo che avevo bisogno di questo punto di vista laico.
E sapiente.
Sapiente, appunto, è molto importante. Lei fa un percorso di saggezza nel romanzo, dicevamo prima.
Non religioso, ma spirituale.
No, spirituale, di saggezza. Per gli antichi e per Seneca, il saggio era l'uomo autosufficiente, autonomo.
E che dava agli altri.
Esatto, ma che diciamo che non si sentiva realizzato perché le cose esterne gli funzionavano o aveva dei riconoscimenti esterni o realizzava qualcosa, ma era una libertà interiore che trovava, un rapporto con la propria interiorità che lo faceva sentire libero e felice. Diciamo che avevo bisogno di questo punto di vista. Flaubert diceva, c'è stato un momento nella storia occidentale tra Cicerone e Marco Aurelio, quando gli dei antichi non c'erano più e Cristo non c'era ancora, in cui è esistito l'uomo solo.
meraviglioso.
Torniamo
a quegli anni.
E io ho voluto proprio appositamente trovare questo punto di vista laico, umanissimo,
magnifico,
con senso della sacralità della vita, ma assolutamente laico.
Prendiamo la macchina del tempo e andiamoci insieme.
Veramente, sarebbe un bellissimo viaggio. E quindi mi è piaciuto un po' far parlare queste due culture, da una parte la nostra, così con a volte, e la scienza e la fecondazione artificiale in questo è un esempio preciso.
Sì, è una risposta buona, poi.
Sì, diciamo che da una parte la scienza ci fa illudere che tutto sia possibile, quando invece non lo è, il fallimento nella fecondazione artificiale è altissimo, però diciamo i mass media ci fanno credere che tutto è possibile, che siamo onnipotenti, e dall'altra parte ho voluto far parlare questa nostra cultura con la cultura appunto latina, e che aveva molto il senso del limite, della finitezza dell'uomo, in fondo della morte, della propria morte.
E torniamo anche qui al dialogo con la morte di Ingmar Bergman, che poi è la tua prima messa in scena teatrale, dove tu hai capito che dovevi fare l'attrice.
È vero, è vero.
Il giocare a scacchi con la morte.
No? Bellissimo, meraviglioso. Cioè, devo dire, vabbè, poi Bergman è, diciamo, il mio regista preferito, quindi.
A te la parola, scusami.
No, figurati, niente. E quindi dicevo, Seneca con questo senso del desiderio, per i latini il desiderio era una malattia. Quindi il desiderio, desideribus, smettere di guardare le stelle, aveva dentro qualcosa che aveva a che fare con la nostalgia, col passato, con la mancanza, com'è il desiderio anche noi. Ma noi intendiamo il desiderio proiettato nel futuro, noi abbiamo questa ossessione del futuro, questa ansia del futuro. Invece per i latini c'era la signoria del presente, il futuro era fuori dalla nostra portata, è fuori dalla nostra portata, dal nostro dominio. E l'importanza del passato, i mos maiorum, come dire, il senso della tradizione, degli avi, e il presente. Vive Protinus vive, cioè quindi vivi intensamente e felicemente adesso il momento. E questo mi sembrava, cioè questo far parlare due culture così distanti mi sembrava interessante. Tutto questo appunto adesso noi lo stiamo spiegando nel romanzo, è tutto incarnato dentro a storie, dialoghi.
Hai messo tutto nel pentolone, l'hai messo a bollire, hai girato con un bel mestolo di legno e la magia è compiuta.
Speriamo, sì.
Ma una piccola pausa, poi ritorniamo in diretta per leggere qualche brano. È possibile?
È possibile.
Grazie, a dopo.
A dopo. Per noi fivettare le mestruazioni sono le rosse o le malefiche o le maledette. I ginecologi semplicemente igiene. I rapporti mirati, i compitini o le maratonate. Dopo il transfer degli embrioni facciamo la cova e al decimo giorno post-ovulazione cominciamo a sticcare. Non si rimane incinta, ma si becca la cicogna, detta anche con un po' di disprezzo per le sue latitanze, la pennuta. Però quando la becchiamo diventiamo carne della sua carne e ci incicogniamo. E giù sigle, PMA, ICSI, FIVET, IUI, PO, PM, PDG, IVF, GEU.
Abbiamo sentito Eleonora Mazzoni. Eleonora, quanto gadda c'è in queste tue parole, cognizione del dolore e tantissimo altro. Ma continua, scusami.
Sì, no, perché scusa, sto leggendo dal, diciamolo, no?
Vabbè, diciamo,
dall'iPhone, perché non avevo il libro dietro e allora mi si è spento.
Ma il bello della diretta.
Sì, finisco allora.
Vai, scusa.
Sembriamo studentesse delle medie che parlano in codice per estromettere gli adulti da faccende che non capirebbero. Ogni giorno sui forum di donne che cercano un figlio mi impantano in chat invase come i diari dell'adolescenza, di sfoghi, di confidenze brutali, di soccorso reciproco, di ragazze vi voglio bene, di brancolo nel buio ma grazie al vostro aiuto procedo, di ora sono triste e vuota ma per fortuna ci siete voi, alla faccia di tutti i dottorini senza cuore che erigono dighe per fronteggiare i nostri assilli di femmine che non riescono a procreare.
Non basta nient'altro, non serve null'altro, dovete correre in libreria a comprare Eleonora Mazzoni e il suo Lady Fettose e in Audi 16 euro spesi bene. Spesi bene, poi l'ultimo giorno del 2012 lo chiudete con una bella azione, regalandovi qualcosa, soprattutto voi ascoltatrici, che vi aiuterà a partire bene in un 13 che porta bene, via, crediamoci in questo 13.
Sì,
tu
che...
cosa ti sei data come traguardo? Scusami.
No, sai che a gennaio del 2013 mi hanno invitato all'Università di Londra a presentare Le Difettose.
Dove?
Proprio all'università, al Centro Studi e Scrittrici Contemporanee dell'Università di Londra.
Magnifico.
Sì, quindi sarò il 18 di gennaio, sono molto contenta.
Mamma mia, chissà che emozione. Ci saranno molti studenti o soprattutto professori?
No, credo entrambi. Sì. Io leggerò 15 minuti in italiano, loro l'hanno tradotto, quindi ci saranno i sottotitoli.
Quindi uscirai anche in Inghilterra?
Speriamo che sia prodromico di una uscita in Inghilterra.
Adesso.
Leinaudi sta facendolo leggere anche appunto all'estero. E
chi è stato il tuo editor? Perché sembra veramente impeccabile.
Angela Rastelli.
Beh, ringraziamola.
La ringraziamo.
È stata molto, molto brava. Poi si sente che era una donna, perché insomma forse siete entrate in una bella empatia.
Assolutamente, abbiamo lavorato molto bene insieme, quindi insomma è stato un editor, un editing leggero, devo dire.
Quindi era già pronto il libro?
Diciamo sì, però mi è servito per asciugare ancora ulteriormente quel lavoro che già avevo fatto.
Parliamo di dettagli tecnici, come sei arrivata alla più prestigiosa casa editrice italiana?
Con una facilità imbarazzante, devo dire che per l'invidia di tanti che scrivono per una vita. No, devo dire che...
Non lo dire troppo, ti invidieranno da pazzi.
È così, io devo dire che ho mandato, appena finito di scrivere il romanzo...
Ti ha telefonato Franco, ha detto...
No.
Ho mandato, sei dei nostri!
Prima che all'Einaudi ho mandato a un agente letterario molto importante, Luigi Bernabò.
Hai capirai, il più importante.
Il più importante, ho detto, parto dal più grande.
Santa Chiara Bernabò,
esatto, io parto dal più importante.
Brava, brava.
E poi scendo, e devo dire che ho mandato tutto a Daniela, la moglie, che però purtroppo è morta.
Esatto, sì.
Pochi mesi è morta e non ha visto l'uscita del mio libro.
E lo amava già?
No, ci ha proprio creduto. Lei mi ha risposto dopo 12 ore che avevo mandato la mail che avevo trovato su internet. E quindi mi ha risposto dopo 12 ore, gli ho mandato la sinossi.
Ho i brividi.
Gli ho mandato il testo. Dopo 20 giorni, il 4 di gennaio, me lo ricordo ancora, dell'anno scorso, mi telefonò dicendo: mi è piaciuto moltissimo.
È nata una stella.
No, ti voglio insomma con noi in agenzia. È già un bel passo, no?
Ma direi di sì.
Dopo 20 giorni che hai finito di scrivere il romanzo.
Poi non è proprio l'ultimo, via.
Appunto.
Sì. E l'Einaudi è stata quindi scelta da Bernabò.
Sì. Diciamo che poi Mariolina Venezia, che è una scrittrice molto brava, che ha vinto il Campiello.
Assolutamente.
Che è amica di un mio amico sceneggiatore e aveva letto qualche capitolo del mio libro, si era entusiasmata, l'aveva voluto leggere tutto e devo dire che anche lei l'aveva mandata in Einaudi. Quindi diciamo che mi è capitato che la stessa settimana Bernabò e Einaudi, cioè non lo so, dopo un mese che avevo finito di scrivere.
E per la promozione ti stai occupando te stessa della promozione, questo giro per i teatri, oppure è una cosa fatta insieme?
No, diciamo è una cosa fatta insieme, mi hanno aiutato molto loro, quindi devo ringraziare all'inizio, soprattutto il lancio, che ne so, l'esclusiva con Vanity Fair, tante cose insomma le hanno procurate loro. Poi devo dire il libro si è fatto spazio da solo perché ormai le persone mi contattano. La cosa di Londra, mi hanno contattato attraverso il mio sito.
Qual è la recensione che dici ha fatto centro, mi ha capita più di tutto?
Ma devo dire Filippo Laporta sul Messaggero ha scritto una bellissima recensione, molto molto bella e lusinghiera, e ho trovato che avesse capito profondamente il romanzo per come l'avevo scritta.
È lui che infatti mi ha segnalato il tuo libro, perché siamo molto amici. Lui è stato nel comitato editoriale presidente della mia casa editrice per molti anni, quindi con Filippo poi il premio Napoli, insomma tante cose belle ci uniscono.
Sì.
E dopo Filippo Laporta, uno che invece non ti ha capito, che dici forse
guarda,
ha sottovalutato la mia fatica, la mia formazione, mi ha considerata la solita scrittrice per donne, che ecco, tu non sei, ecco, diciamolo chiaramente.
Sì. No, devo dirti che finora le recensioni, cioè sul giornale, Gazzetta del Mezzogiorno, Sole 24 Ore, ne sono uscite tante, Panorama, Espresso, cioè devo dire che ho avuto tanta stampa, non è uscita neanche una negativa, perché anche il giornale...
Quindi stai tremando.
No, infatti io... ho paura per il secondo, perché sai, in genere quando tu fai un buon esordio così anche molto indipendente, molto sui generis, poi dopo la seconda ti uccidono anche
nel
cinema.
Ma tu fallo proprio come se fosse, cioè questo non è il secondo, l'avevo scritto prima, è un'altra cosa.
In realtà io il secondo l'ho scritto quando diciamo che ho consegnato in Einaudi questo libro, insomma la mia versione definitiva, a marzo del 2011. Io poi sono rimasta incinta dopo pochissimo, sono stata 9 mesi a letto perché non mi potevo muovere, che ho avuto una gravidanza difficile. In quei 9 mesi io ho scritto il secondo romanzo, cioè ho buttato giù la storia del secondo, adesso sto rivedendola eccetera eccetera.
Bene.
Però è stato un altro momento di grande libertà.
E sarà sempre Einaudi oppure Bernabò punta più in alto ancora?
No, credo che più in alto non ci sia niente, non lo so, io vorrei pubblicare ancora con Einaudi, adesso loro aspettano di leggerlo e sono interessati.
Ci credo. Gallina dalle uova d'oro, e amata dalla critica, amata da uno dei più importanti critici italiani, che appunto è Filippo Laporta, e non solo, ascoltata anche nella perfida Albione, quindi sarei ospite in Inghilterra, addirittura a Londra, all'università, per parlare di questo splendido romanzo dove Carla Petri, protagonista di una maternità, di un desiderio, di un qualcosa che tutti noi, in qualche modo, noi maschietti, invidiamo a voi femminucce. Un saluto ai nostri ascoltatori, un buon anno anche da parte tua. Cosa gli vogliamo dire? Cosa devono fare nel 2013, a parte leggere il tuo libro?
Ah, Dio mio, non lo so.
Qualcosa di simpatico.
Insomma, di ascoltarsi molto, di ascoltare quello, i desideri profondi.
La voce dentro.
Sì. di ascoltarsi e stare molto legati, attaccati a se stessi.
E siamo tutti difettosi.
Sì, 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 ma il difetto può diventare un'opportunità, quindi...
Grazie.
Grazie a tutti.
E ancora a presto.
Carta vetrata.
Sono già arrivati i miei amici, i colleghi, i tanti pazzi che fanno parte della nostra banda di Carta Vetrata, ma prima di salutarvi e darvi appuntamento al 2013 volevo farvi ascoltare un'intervista che abbiamo fatto l'8 maggio 2011 a un personaggio che io amo molto e che purtroppo è scomparso sabato scorso, Emilio Greco. Ecco, l'intervista inizia con Antonio De Benedetti che dice qualche frase, lo interloquisce con lui brevemente, ma poi il dibattito, il conquistare la profondità lo facciamo io e lui. E devo dire, risentirlo mi ha fatto una certa emozione. Spero che anche a voi sia in qualche modo una maniera per parlare del tempo, del Cronos che passa e che in qualche modo viene eternizzato proprio dalla nostra voce incisa sul nastro magnetico. Anzi, oggi il nastro magnetico non c'è più, ma solamente su dei bit di un computer.
Notizie degli scavi, l'ho letto quando è uscito, all'epoca pubblicato da Feltrinelli nel 64. Quando fu pubblicato dai Gettoni non l'avevo ancora letto.
Perché eri bambino.
Ho scritto subito la sceneggiatura perché dovevo sostenere il concorso al centro sperimentale per entrare eventualmente come allievo regista. Siccome si chiedevano una sceneggiatura, ho scritto la sceneggiatura di Notizie degli scavi, quindi questo è avvenuto, la prima volta è avvenuto 47 anni fa. Poi nel corso del tempo mi è capitato 2 o 3 volte di pensarci, dico ma forse, insomma, a un certo momento, senza insistere più di tanto eventualmente, e da ultimo invece ho trovato che il tema del libro che io sento mio e può apparire paradossale quello che sto per dire, a mio avviso è più attuale oggi che non nel 64, o meglio oggi è più credibile, è più verosimile, mi piace dire, pensando al cinema, oggi che non nel 64, negli anni ancora del boom economico, l'entusiasmo, l'ottimismo, si diceva ma com'è possibile un personaggio del genere, insomma, no? Venivano questi dubbi. Il racconto è in prima persona, è questo professore, che professore non è, che racconta il tutto. Invece nel film è rimasto il linguaggio del parlato, diciamo così, è rimasto praticamente al 100%, ma il film è raccontato tutto in terza persona, quindi mi sono posto il problema in che misura questo linguaggio inventato, soggettivo, e quindi aveva una sua logica nella soggettività di chi lo stava raccontando, diciamo così, il racconto, era accettabile, era verosimile sullo schermo, insomma, no? Questa è stata, non solo, ma come se non bastasse, io ho spostato l'epoca dal 64 della prima edizione del libro a oggi, e quindi è una specie di doppia sfida: da una parte aver fatto parlare i personaggi come li aveva fatti parlare il Lucentide, e in più 47 anni dopo, cioè questi parlano come, ripeto, il linguaggio dell'epoca oggi, insomma.
Continuiamo a parlare con Emilio Greco di letteratura, perché l'autore, il regista, in questo caso il maestro, perché ha superato le prove più ardue, si è confrontato sempre con capolavori coi quali molti avevano veramente paura di confrontarsi.
Ma il luogo comune, lo diceva anche Comencini, ma lo dicono in tanti ancora oggi, è che da libri modesti, diciamo così, vengono buoni film, chissà perché, ma insomma, e invece da libri compiuti, famosi, vengono film più brutti. Io invece credo che sia davvero un luogo comune. Sono andato controcorrente, ho fatto 5 film tratti da opere letterarie, ho cominciato con L'invenzione di Morel, poi ho fatto Erengard, che è un'opera postuma di Karen Blixen, 2 tratti da Sciascia, Una storia semplice, Il consiglio d'Egitto, e da ultimo un film tratto da questo celebre e meraviglioso racconto di Franco Lucentini, Che siano venuti bene i film, non tocca a me dirlo, insomma è stato sufficientemente riconosciuto, la cosa mi fa piacere. Credo però che il segreto, ammesso che sia un segreto, insomma la ragione, la spiegazione, sta nel fatto che io tento di fare dei film che voglio fare, nel senso che mi decido di fare certi film tratti da opere letterarie se nell'opera letteraria trovo un tema o i temi che mi riguardano da vicino, altrimenti non niente, resto del tutto indifferente. Il romanzo può essere qualsiasi cosa, pieno di tutto, anche un romanzo importante, ma se non trovo dentro quello che io credo sia un tema che mi riguarda, non incomincio per niente.
Per parlare proprio di questo rapporto con il tempo che passa e il tempo che si ferma, che è un po' il gioco del suo primo film, L'invenzione di Morella.
Sì. Ma L'invenzione di Morella, che è il romanzo di debutto, diciamo così, di Adolfo Bioy Casares, uscì, se la memoria non mi tradisce, nel 40. Io ho fatto il film nel 74 e sia il romanzo di Casares e anche il mio film sono classificabili come genere fantastico, nel senso che non hanno a che fare palesemente con né con la fantasy né con la fantascienza. C'è una straordinaria prefazione di Borges al libro di Casares. Dice Borges, vado un po' sulla memoria, c'è un presupposto fantastico ma non soprannaturale.
Cioè il paradosso temporale però esiste.
Il paradosso temporale è addirittura la chiave del racconto di Casares, perché tutto si svolge nel presente, sono due tempi, c'è il presente che è quello di un naufrago che sta scappando, si presume, dalla polizia, che approda fa naufragio addirittura su un'isola, esplora l'isola e vede dei personaggi, lui si spaventa, è costretto a nascondersi perché appunto teme che qualcuno lo possa denunciare, non capisce quello che sta vedendo, perché questi personaggi sono vestiti alla moda di qualche decennio prima, degli anni 20, e non comprende questo scarto temporale tra lui e personaggi che sono vestiti, agiscono e parlano alla maniera degli anni 20.
Quindi precedente del suo tempo,
finché capisce faticosamente, diciamo così, la spiegazione del mistero è che uno scienziato, che è Morel, ha inventato una macchina capace di riprendere la realtà e nel corso di una settimana, è la settimana che questi villeggianti hanno trascorso su quest'isola, e la registra e poi la riproietta in continuazione, e la forza, diciamo, a questa macchina viene data dalle maree, quindi la macchina si mette in funzione eterna, diciamo così, una sorta di immortalità meccanica che si ripete su quest'isola.
Possiamo dire che questo è un po' un paradosso che somiglia al cinema, che anche su lui
è una metafora del cinema, esatto. In un certo senso la metafora del cinema, insomma nel cinema c'è una pizza, diciamo così, di pellicola che tu proietti una volta, poi la riproietti, la puoi proiettare all'infinito, in parte quindi è una metafora del cinema, ma c'è soprattutto l'idea di una sorta di immortalità meccanica, insomma, quindi si interroga intorno al tempo, va bene, e intorno al destino stesso dell'uomo, insomma,
possiamo dire, parafrasando le tradizioni masai, che non amano fotografare le proprie compagne e essere fotografati, che ruba l'anima addirittura e crea una sorta di parallelo. Vivono insieme sia il naufrago, che addirittura cerca di entrare nella macchina, sia la signora, la bellissima signora, che in realtà, secondo descrizione di Morelle, che a un certo punto nella casa museo spiega ai convitati cosa è avvenuto, in realtà ha rubato la loro anima.
Sì, questo è molto vero, perché il prezzo, diciamo così, che Morel per primo e i suoi ospiti hanno pagato a questa registrazione che li dovrebbe o comunque li proietta in eterno, è proprio il prezzo della vita, insomma, no? Loro vengono ripresi e però la macchina riprendendoli in verità li uccide anche. Questo è molto preciso quello che hai detto. Poi ci sono le differenze tra il libro di Casares e il film. Il libro di Casares è scritto in prima persona, cioè è un diario che il naufrago tiene e nel quale annota tutto quello che vede, e diciamo così la logica fantastica, va bene, alla fine quella della soggettività di chi scrive, nel senso che alcune
rientra sempre la letteratura,
sempre, soprattutto le cose che lui non riesce a spiegarsi dice, ma insomma sarà che io sto delirando, non sto bene, solo su quest'isola. Invece il film è rigorosamente in terza persona, con addirittura in tutto il film non c'è, come suol dirsi nel gergo cinematografico, non c'è nessuna soggettiva, ma questo ha una conseguenza molto particolare nel film, che tra virgolette i fantasmi sono più in carne e ossa, se così posso dire, del naufrago stesso. Questa fisicità, insomma, non solo è questa contemporaneità, la contemporaneità dei due tempi e la fisicità dei fantasmi, ripeto sempre tra virgolette, e il naufrago, fa sì che, come è stato notato ormai, io confesso che non potevo averne nessuna consapevolezza, sarei stato un mostro francamente, fa sì che il film, è stato scritto diverse volte, anticipa di almeno 15 anni la realtà virtuale. Questa è una cosa, ripeto, non mi passava per l'anticamera del cervello, però la scelta stilistica, se così si può dire, del film ha come conseguenza la totale anticipazione della realtà virtuale.
Ringraziamo Emilio Greco, ricordiamo a tutti il suo film Notizie dagli scavi.
Degli scavi.
Chiedo scusa, degli scavi.
Ci mancherebbe, è una confusione nella quale cadono in molti, perché Notizie degli scavi è una finezza di Lucentini anche, soprattutto.
Grazie.
Carta vetrata.
Bentornati con Carta vetrata, puntata finale del 2012. Siamo in procinto di dare addio a questo anno sfortunato, ma alla fine anche ci ha portato bene, perché abbiamo aumentato gli ascolti. Carta vetrata è diventata sempre più cara a voi che siete dall'altra parte dei microfoni. E Cristiano Draghi è venuto a Roma per testimoniarcelo, perché sua moglie è romana e questa città in qualche modo è gemellata con Rovigo.
Beh, ormai per forza, cosa volete? Io vi racconto la profonda provincia, e quindi bisogna portare anche un po' nella capitale queste nostre avventure polesane. Vogliamo fare un augurio che tutti mangino bene. A Rovigo si mangia si mangiano gli ossi. Gli ossi di che? Gli ossi di maiale, perché lì il maiale era la ricchezza della famiglia. In fondo, guardate che il contatto di posti come quelli con la vita di 100 anni fa, di 80 anni fa, è ancora fortissimo. Quindi se la cena degli ossi sono proprio gli ossi di maiale, l'ultimo avanzo del maiale del quale non si butta niente, da mangiare magari con il cren, che è questa salsa di rafano micidiale. Quindi noi,
che è una radice bianca.
Una radice bianca, sì, che particolarmente
sembra il ginseng a vederla, no?
Sembra il ginseng, ma il sapore è decisamente molto deciso.
Gabriele Sabatini, ma anche Fabrizio Patriarca.
Si sente nella gola e anche nel naso, come diceva una volta una vecchia pubblicità. E poi mi sembra che il rafano sia sempre alla base del wasabi. Fabrizio, tu che sei esperto di Giappone.
La micidiale salsa verde giapponese,
sì,
chiaramente. Beh, io sono romano, ma di origine da parte materna emiliano-romagnola, e quindi auguro a tutti invece tortellini in brodo di cappone.
Che sai fare col mignolino, ricordiamolo.
Un classico tra i classici.
Quanto sei bravo.
Ma guarda, non è questione di bravura, più che altro è destrezza.
Ale, e continuiamo, scusa, là, con gli auguri culinari, no? Voi che dite?
Ah, io guarda, trippa la romana, perché purtroppo da trippone romano da più di 9 generazioni, ormai stiamo arrivando alla 10ª.
Titilla la papilla, galvanizza l'ugola, sfrizzola il velopendulo, per tornare alle pubblicità.
Gabriele,
che
anche
Gabriele.
Tu sei romano di Roma.
Anch'io sono romano, ma visto che è fine anno non possiamo lasciare le lenticchie da una parte. Le lenticchie.
Ecumeniche lenticchie.
Vanno mangiate. Preferisco con salsicce. Beh, c'era l'anticchia di Unano qui nel Lazio. Ah, che,
questa sembra una brutta parola, però.
No, è un paesino proprio ai confini con la Toscana, nell'Alto Viterbese, ed è famosa la sua lenticchia.
Di poca fertilità, immagino.
Una bella brecciata di lenticchie.
Onanensi.
Va bene. Allora, cosa ci vuoi aggiungere? Di romano ci mettiamo le puntarelle. Ci dobbiamo mettere le puntarelle. Mia moglie è una specialista della puntarella, vero?
L'arte del taglio della puntarella.
Che a Rovigo arrivano portate le puntarelle, portate da un siciliano che ha un negozietto vicino alla cittadella sociosanitaria. Lì, lì vicino c'ha un suo covo dove pochi intimi e poi una elite polesana va a acquistare quello e le mitiche arance vaniglia. Le mitiche arance vaniglia, che anche quelle sono apprezzate francamente da pochi. Beh, vedete quante cose buonissime. L'idea
puntarella è... Cristiano, lo ricordiamo, con aglio e alici.
Naturalmente, rigorosamente con aglio e alici.
E magari anche due ramoracci o ramoracce secondo la lezione. Insomma, piatti poveri.
Abbiamo avuto una puntata
fanno sempre
dedicata
calore.
Alla Romagna con la scrittrice Einaudi, che abbiamo appena finito di ascoltare, e stiamo continuando a parlare di quella parte est dell'Italia, perché siamo saliti verso Venezia, verso Rovigo, che è prima di Venezia, e continuiamo a essere con un occhio speciale verso quelle parti, quelle zone, e Trieste, che sarà con noi protagonista, con Enrico Emilitri, dal 13 per il 13 e il 13 gennaio, sarà ancora di più protagonista. Perché? Perché parleremo di quelle zone, la famosa zona B, che non sono più Italia. Ma non vi voglio rattristare, voglio invece continuare a dire allegria: nel 13 ci rifaremo. Fabrizio Patriarca, a te la chiusura.
Un saluto, un augurio, dice un proverbio cinese: ti auguro di vivere in tempi avventurosi, è l'augurio che estendiamo a tutti i nostri ascoltatori.